Grazie, fratello Borders. Sapete, è un privilegio così bello essere fra la gente e poi di essere per la mia prima volta in una sinagoga giudaica. È un piacere piuttosto raro per me. E poi capire di più di questo, l'ordine qui di questi rotoli e come essi vengono curati e così via. Sarebbe un bel momento venire qualche volta e tenere un servizio di guarigione in questa sinagoga e avere i giudei. Grazie, fratello, grazie mille. Ho sempre provato un sentimento per il popolo dei giudei, forse non ce ne sono qui, ma stamattina, ma provo un sentimento per loro, lo provo sempre e credo che un giorno la Chiesa gentile porterà il messaggio ai giudei come i giudei lo diedero ai gentili. Lo credo con tutto il cuore e poi quando quello torna per intero ai giudei, osservate, la porta dei gentili si chiuderà allora e saranno i giudei. Così ora è il tempo. Sono così felice di esserci dentro proprio ora all'interno. Dio benedica questo caro uomo cordiale, il fratello Michelson. Non l'ho mai visto in vita mia, non lo riconoscerei se si trovasse qui. Forse nell'uditorio io non lo riconoscerei. Ma ho sentito il suo programma e lo apprezzo, un grande servitore di Dio, quel povero caro giudeo che ha dato la sua vita ora nel servizio per Dio, mi piace come lo dice, il mio Gesù, sì, il mio Gesù. Pensate che è stato così straordinario che un giudeo lo dica. Lui certamente è stato un portatore della torcia per il popolo dei giudei in questo paese e in tutta l'America qui. E la mia preghiera sincera è, Dio dona a quelle deboli vecchie braccia la forza di tenerla finché Gesù non viene, se è possibile. Lo ammiro, ammiro gli anziani quando hanno combattuto le buone battaglie. Ricordate il dottore Pepper Bosbot, uno dei miei associati, quando andai a trovarlo, aveva 84 anni, aveva le sue piccole vecchie braccia distese così e lui là in fondo era da poco uscito dai campi d'Africa a 80 anni, facendo il missionario con me nella giungla e corsi da lui e lo abbracciai, sapevo che stava morendo e gridai, padre mio, i carri di Israele e la sua cavalleria, un uomo così valoroso. E disse, questo è il momento più felice di tutta la mia vita, fratello Branham, disse lui. Dissi, lo sai che stai morendo? Disse, io non posso morire, sono già morto da 60 anni, disse io. Disse, sto solo aspettando il momento in cui vedrò tutto quello per cui ho vissuto, lo vedrò entrare da quella porta per invitarmi nella sua casa. E disse, è così. Penso allora, la vita di grandi uomini ci ricorda che possiamo rendere sublime la nostra vita, con gli addii lasciarci dietro, impronte sulle sabbie del tempo. È vero. Sì. Forse io non sentii proprio, sentii che aveva stretto la mano, stando nella stanza, stringe. Sì, signore, sì, 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 signore, quello lo sentì. Va bene, fratello Cobb, sono contento che tu mi abbia ricordato. Sì, dissero che un bel po' prima che morisse, cioè che andasse a casa, si era alzato per stringere la mano ai suoi convertiti che erano venuti a Cristo tramite il suo ministero da molto tempo. E poi rimise lo spirito e andò avanti a stare con loro. Che valoroso! Mi piacciono davvero quel genere di cose, è proprio... Fratelli, è un tale privilegio essere qui a Los Angeles, cioè in questa Southgate, come può chiamarsi qui, dove stiamo tenendo la riunione con questa bella associazione. Mi state invitando qui e io non sarei venuto se non avessi avuto una specie di richiamo a venire. E mi rendo conto che il mio ministero è arrivato al punto in cui è quasi a una resa dei conti. Io, come tutte le cose, sono arrivato a quel io. Hanno iniziato a dire cose, sia il mondo che le associazioni e così via, che sono un falso profeta e di tutto, e mi aspetto che arrivi io. È una cosa incredibile che non sia avvenuto prima d'ora, ma mi sto aspettando che peggiori ancora. e trovare che in quest'ora delle mie prove, attraversando una profonda sofferenza, che voi, fratelli, spalanchiate le braccia e vi apprezzo. Il Signore vi benedica. E sono qui per fare tutto quello che so fare per aiutare le vostre chiese a essere più forti, per unire la fratellanza insieme ad un solo cuore, e questo è lo scopo che ho. E per, come ho detto ieri sera, per pescare in ogni angolino e prendere ogni piccolo pesciolino che può essere preso per il regno di Dio. E ora, ieri sera ero in ritardo e abbiamo iniziato tardi, e sono quasi sempre in ritardo. Mia madre diceva che ero un bambino di 9 mesi appieno e sono arrivato qui piuttosto tardi. E sono nato che pesavo solo 5 libbre e ho avuto un brutto inizio e non sono mai diventato molto grande. E sono stato in ritardo per il mio matrimonio. Io ho fatto aspettare mia moglie a lungo ed è sempre attesa in ritardo. Ora, se riesco proprio a essere in ritardo per il mio funerale, sarà tutto. Ecco tutto. Che aspettino il più a lungo possibile, perché io voglio essere proprio quanto più a lungo possibile, predicare il Vangelo e avere comunione con i miei fratelli. E ora in modo cercherò di essere proprio un po' più veloce stasera. Ieri sera, ora ci sono ministri qui, da quanto ho capito, sto cercando di mettere un'esca. Ora ci sono peccatori seduti in platea, vedete. E la prima cosa, forse vi siete chiesti perché non ho fatto una chiamata all'altare, per prima cosa sentivo di essere un po' in ritardo e questo stanca le persone e così via, ma giusto una piccola esca sotto il discernimento o qualcosa del genere, quello lì attirerà. E quindi stendere la propria rete in giro, vedete, poi metterli dentro, solo sopportatemi, ora sto facendo proprio come penso che lo Spirito mi guida a fare. E ora, se prendiamo nella rete alcuni che vogliono essere salvati e riempiti con lo Spirito Santo, fratelli, voi sapete da che distretto vengono, portateli nella vostra chiesa, perché questo farli accostare all'altare fin dove riusciamo a portarli, e poi voi prendeteli per il resto del cammino da lì, accoglieteli e battezzateli e rimanete con loro finché non riceveranno lo Spirito Santo. Ed è per quello che siamo qui in questa grande ora buia, mentre il sole tramonta a ovest e la luce della sera è spenta. E io, tra la gente, se voi, molti di voi, non è un segreto, tutti voi avete i miei nastri, tutti voi, ma tra la gente di fuori non tratto proprio dottrine scritturali forti, come vorrei se mi trovassi nel tabernacolo o qualcosa del genere, e sui nastri dove i ministri potrebbero prenderlo e studiare. E sono venuto stamattina con un greco del vecchio paese e ha il mio nastro di 6 ore su il seme parola, e lui mi dice che va giusto un po' ogni giorno e prende quelle, li scompone, li riporta nel greco, e come stava mostrando in che modo, io non sapendone niente, in che modo si mettono proprio insieme così. Quello è per lo studio, qui dentro stiamo cercando di pescare, è questo, stiamo mettendo l'esca all'esterno e non mostriamo mai l'amo al pesce, egli si mostra l'esca, lui afferra l'esca e prende l'amo. Quindi la maggior parte del mio tempo nel pregare per i malati e altro è solo per attirare lo sguardo del peccatore, quella è l'esca, ma l'amo del Vangelo lo usate voi. Io scuoterò solo l'esca davanti a lui, vedete, così voi usate l'amo. Così poi, e stasera cercherò di fare i nostri piccoli discorsi un po' più brevi, sapete, così posso. E il fratello Borders parla un po' prima di me ed è entrato. Io cercherò di fare i miei interventi o piccoli discorsi proprio infantili per voi, fratelli, e se pensaste che, certo che qualsiasi cosa io possa dire sarebbe probabilmente infantile per voi, ma tutti voi siete insegnanti, io non sono un insegnante, ma il mio scopo è cercare di aiutare il regno di Dio, cercare di rafforzare le vostre chiese e rafforzare la fratellanza fra gli uomini mentre aspettiamo la venuta del Signore, e sono certo che lo comprendiate. E ora questa qui, Los Angeles, come ho notato stamattina e ho incontrato alcuni dei miei amici qui, il fratello Sotman è lì da Jeffersonville di origine canadese. E anche il fratello Tom è canadese, che soggiorna con noi a Jeffersonville in questo tempo, e il fratello Welch Evans lì da Dipton, Georgia, anche lui ospite con noi. guida per 1500 miglia ogni domenica per ascoltarmi predicare il Vangelo. Ora, e lì c'è il fratello Norman, e la sorella Norman, e la sorella Evans, e il fratello Willie. Non riesco mai a ricordare il gruppetto seduto lì nella piccola calca che è venuto qui con noi e per pregare con noi e per rafforzarci mentre proseguiamo per il servizio. Sono felice di averli con noi nelle riunioni. Ora, nel fissare questa riunione, io ho guardato e avevamo il diario delle riunioni, solo persone. E la difficoltà che stiamo avendo ora tra i fratelli denominazionali e molti di loro i fratelli denominazionali, come lo siete tutti voi? Tuttavia vorrei su questo pulpito stamattina esprimere il mio punto di vista. Vedete, voi stessi sapete, fratelli, che fra la vostra gente si può dire qualcosa in questo modo. E uno lo prenderà in questo modo e comincerà a propendere in questo modo e lo dirà quello dopo, e tutto ad un tratto è completamente fuori da quello che si è detto. E uno propenderà in questo modo e lo prenderà nell'altro modo, lo sapete. E sono certo che voi, fratelli, capiate che è così che molte cose vengono dette di me, che vengono prese da alcuni e fraintese e si diramano. Non è affatto il significato. Per quanto riguarda l'essere contro una denominazione, certamente no. I miei fratelli sono lì. È proprio come ci sono troppe persone oggi che dipendono dalla denominazione. Ora abbiamo un fratello seduto qui della Chiesa dei Fratelli Uniti di diversi luoghi e quelle denominazioni vanno bene, purché allunghiate il corridoio un po' di più, possiate aprire il cancello e bere al terzo pozzo, sapete cosa intendo dire, che Giacobbe scavò, e possiate avere comunione. Ma quando venite, finché appartiene alla denominazione, è tutto quello che devi fare? No, c'è molto di più di questo, fratello, ed è dove il mondo intero ha sempre, e voi... Abbiamo qui seduto con noi stamattina un bravo storico e sappiamo che le chiese appena mettono dei limiti, una denominazione, noi lo siamo. A quel punto Dio li lascia e muoiono e non si ravvivano mai più, vedete? Non c'è storia di dove una chiesa che sia mai caduta e sia mai sorta di nuovo, non lo fa. E perché... Quando sono entrato per la prima volta in questo ministero, siete stati voi, fratelli della Chiesa Pentecostale Unita, che per primi mi avete accolto a braccia aperte. Erano il fratello Richard Reed, il fratello Jack Moore e il fratello Ben Pemberton, che è a San Luis la mia prima riunione. E la prima riunione a cui avessi mai partecipato fu, e di cui sapevo qualcosa del... Fu la PA di V e la PA di IC, come erano prima che si fondessero e si unissero, il fratello Ryle a Mishawaka, e non avevo mai visto una comunione di fratelli così bella. Dunque poi scoprì, pensavo sia tutto quello che fosse Pentecoste, che quella fosse Pentecoste, ma scoprì che c'erano diversi gruppi dappertutto, ovunque, e c'erano bravi uomini in ognuno di essi. Così ho cercato di stare sulla breccia con le braccia aperte, cercando di chiamare ogni fratello a una unità di comunione, in modo che possiamo avere intesa a prescindere da quello che credono, purché siamo fratelli, perché sono sicuro che se mi fossi messo... Ci sono molti difetti per cui Dio potrebbe puntarmi il dito in faccia stamattina e dire... Giovanotto, tu stesso sei molto lontano dall'essere perfetto, quindi è così che ho cercato di sentirmi riguardo tutti, per raggrupparli. Ora questo è il mio scopo, è avere comunione ed unione. Dio vi benedica sempre. E nel, come ho iniziato a dire qualche istante fa, in mezzo a tutto questo, eppure ci sono stati centinaia di luoghi che stanno chiamando e dai campi di missione, e ora ho un viaggio evangelico, sto attraversando il paese e appena lo lascerò andrò nei paesi stranieri per un viaggio missionario. E sto cercando dentro di me, questo non ho il tempo per spiegarlo, sto cercando qualcosa da Dio, perché credo che l'avvenuta di Cristo sia più vicina di quanto ce ne pensiamo. Credo che sia proprio alla porta e mi rende davvero nervoso quando ci penso, non nervoso per me stesso, ma nervoso di questo: ho fatto del mio meglio. C'è ancora un'once in me che avrei potuto dare per il regno di Dio? C'è qualcosa che avrei potuto fare? Perché questa è l'unica opportunità che avremo mai, proprio ora. E ho rimproverato la Chiesa, ho rimproverato la nostra gente, ho rimproverato le nostre sorelle perché si tagliano i capelli, le rimprovero perché si truccano. ho rimproverato i nostri fratelli perché permettono a loro di farlo e i nostri ministri e cose simili, non perché io abbia qualcosa contro di loro, è perché sono geloso di loro, sono l'eredità di Dio. E io ho rimproverato i miei fratelli ministri perché si sono proprio tirati dentro in una piccola cosa, in un gruppo. Ora penserei che se ci fosse una denominazione che dicesse noi crediamo a questo, virgola, più tutto quello che Dio può aggiungervi. Ma quando ci creiamo il nostro regno denominazionale, diciamo noi crediamo a questo, punto, e lo Spirito Santo si muove proprio dentro e ne esce fuori. È così, vedete? Ora se possiamo terminarlo con una virgola, allora continuiamo proprio a crescere. Di recente ho avuto una riunione con i fratelli luterani, immagino che tutti ne abbiate sentito parlare, a Minneapolis, Minnesota. E oh my, lui mi aveva fatto una predica con una lettera di 22 pagine, disse l'idea stessa. Sto guidato per 15 miglia ieri sera in una tempesta di neve accecante. Pensavo che avrei sentito un servitore di Cristo e cosa ho sentito se non un indovino rapinato. E ho lui. E disse l'idea stessa di te, un uomo con 15 anni nei campi di missione e dici che predichi il Vangelo da 25 anni. E disse, poi senti, tu sarà la grammatica che usi e la dottrina stessa di cui tu parli. Disse, hai persino detto così tanto ieri sera che Satana non potrebbe guarire. Disse, vergognati per un commento del genere. E pensai, un decano di un collegio luterano. E disse, proprio non lontano dal nostro collegio qui c'è una donna con uno spirito familiare, indossa un grembiule grande, la gente entra e lei mette le mani su di loro e poi gli pizzica la vena e si toglie un po' di capelli dalla nuca, li avvolge, ci mette sopra il sangue e va fino a un ruscello alle sue spalle e se li lancia da sopra la testa, così nel ruscello inizia ad allontanarsi con le mani. E disse, le persone stanno lassù, se lei è costretta a guardare indietro la malattia è sul sangue della persona e nei suoi capelli. E disse, poi quando guarda indietro la malattia tornerà alla persona, ma se non guarda indietro, disse, la persona deve guarire. Disse, circa il 20% di quelli guarisce e poi dici che il diavolo non può guarire. Oh, lui aveva un buon approccio mentale, ma fratello, non è quello che trattiamo, non a livello mentale, noi trattiamo la scrittura. Così io pensai proprio, una lettera di 22 pagine, neanche se era rivolto a me come fratello, diceva solo Branham. Così pensai, lui disse, parli dei tuoi anni, disse, io predicavo il Vangelo prima che tu nascessi. Pensai, un uomo che ha predicato il Vangelo così a lungo dovrebbe avere rispetto, qualunque cosa lui sia, vedete? Dovremmo rispettarlo. Così mi sedette e gli indirizzai il mio piccolo scarabocchio quanto meglio possibile, due pagine, per essergli riconoscente. E io dissi, fratello caro, di certo apprezzo i molti anni che hai trascorso e tutto questo, dissi io lo apprezzo, un servitore di Cristo, e apprezzo le critiche. Ora un uomo che non sa accettare le critiche, c'è qualcosa che non va nella sua esperienza, vedete, perché Dio ci manda delle critiche per correggerci, per farci vedere i nostri punti negativi. Sono stato aiutato così tanto dalle critiche, che sono critiche amichevoli, non giusto offendere e arrabbiarsi, ma solo critiche amichevoli. Così disse, lo apprezzo, Signore. E poi dissi, ma solo una cosa vorrei esprimere qui in quanto tu, parlando della mia grammatica, certamente non ho istruzione, è vero, ma... Dissi, la cosa che mi sorprende è che un decano di un collegio luterano basi la sua teologia su un'esperienza al posto della parola di Dio, quando hai parlato della maga che poteva guarire. Dissi, Gesù ha detto che se Satana può scacciare Satana, allora il suo regno è diviso. Lui non può guarire. Ora tu puoi, vedete, se lui può, Gesù disse che lui non potrebbe guarire, tu hai detto che potrebbe guarire. Io crederò a Gesù, vedete, è così, perché egli ha detto che la parola di ogni uomo sia sbagliata e la sua giusta. E dissi, io credo a Gesù e mi sorprende che un decano di un collegio luterano basi la sua teologia sulla... un'esperienza o un'emozione al posto della parola di Dio, dissi. Un decano o chiunque altro qualsiasi ministro dovrebbe basare la sua teologia sulla parola del Signore. E dissi, io sono certamente, è quello che tu chiami essere un indovino, dissi, presumo che sia il discernimento. E dissi, sapevi che i farisei e i sadducei una volta fecero loro stessi quel commento, quando videro fare la stessa cosa al nostro Signore, che lo chiamarono Belzebù, dissi, ora forse, e se io avessi ragione? Ora Gesù disse, quando lo Spirito Santo deve venire per fare lo stesso, dire una parola contro di esso non sarebbe mai stato perdonato in questo mondo né nel mondo a venire, a prescindere dai tuoi quasi 50 anni di predicazione. Una parola contro lo Spirito Santo, dissi, io ti perdono per questo e so che Dio ti perdonerà perché egli ha visto che non l'hai compreso. E gli scrissi la più bella lettera possibile. In seguito ricevetti una lettera che mi invitava a presentarmi. Così avevo una colazione degli uomini d'affari lassù e stavo parlando per gli uomini d'affari del pieno Vangelo. E il signor Moore, il fratello Jack Moore, molti di voi fratelli lo conoscono, un bravo uomo. E io lui, questo dottor Igri andò dal fratello Moore e gli chiese se mi avrebbe portato al college. Pensai, ora ci sono sicuramente dentro, così io, il fratello Moore è un teologo, così pensai, beh, è meglio che lo porti con me, e così dissi, siediti proprio accanto a me, e se lui dice delle parole e una grammatica che non capisco, ti darò una spinta sulla gamba così, e subentri da lì in poi. E lui disse, va bene. Così andammo al college e quando arrivammo là avevano un posto circa della dimensione di questo auditorium qui per il pranzo e erano norvegesi e avevano preparato il loro pranzo e molto bene, bello, e il decano era seduto accanto da un lato e il suo associato dall'altro. Così dopo che avevo finito disse, fratello Branham, vogliamo farti delle domande. Dissi, fammi dire prima di tutto una parola, dissi io. Io forse non sono in grado di rispondere alla vostra domanda, dissi io. Se non posso, andrebbe bene se il fratello Moore mi aiutasse qui? Dissi, ma io forse, io non sono bravo a rispondere alle vostre domande, ma farò il possibile. E disse, ecco cos'è, disse, abbiamo sentito parlare di pentecostali per anni e anni, e disse, siamo andati a vederli, e disse, cosa abbiamo trovato se non scalciare le sedie buttandole fuori dalle finestre e di tutto così, disse, e tutto il chiasso che abbiamo mai sentito in vita nostra, disse, cosa hanno quelle persone? Dissi, lo Spirito Santo. Disse, lo Spirito Santo. Dissi, sì, dissi. Disse, sei sempre stato un pentecostale? Dissi, beh, una volta appartenevo alla Chiesa Battista Missionaria quando ero solo un ragazzo, ero stato ordinato, ma dissi, subito dopo essere stato ordinato, dissi io ricevetti lo Spirito Santo, quindi immagino di essere stato pentecostale. Disse, intendi dirmi che sono pentecostali, quei pentecostali, è lo Spirito Santo che li fa scalciare sulle sedie e comportarsi così? Dissi, sì, è lo Spirito Santo, dissi, il fatto è, dissi, che hanno accumulato così tanta pressione, vapore, lo soffiano fuori dal fischietto invece di metterlo nel motore, far girare le ruote, vedi, quello è tutto, dissi, è così. Dissi loro, tanto vapore lì, devono proprio farlo suonare fuori dal fischietto e tutto quello che so, vedi? E dissi, non riescono più a trattenerlo. E lui disse, beh, dissi, se potessi avere l'insegnamento fondamentale nella fede pentecostale o la fede pentecostale nell'insegnamento fondamentale, quelle persone sono servitori di Dio, ma in realtà non si rendono conto della posizione che hanno, ecco tutto. E disse, beh, cosa pensi che abbiamo noi luterani? Dissi, lo Spirito Santo. Poi si fermò e disse, ora non so cosa chiederti. Dissi, beh, mi pare di capire che qui avete circa 1000 acri in cui avete piantato del mais. Dissi, se gli studenti non sono in grado di pagare per mantenersi, allora possono lavorare per mantenersi al college. Lui disse, giusto. Così il Signore mi diede un piccolo pensiero e disse, Signore, una volta c'era un uomo che dissodò un grande campo per piantare mais e piantò il suo mais nel campo. E il seguente una mattina andò fuori e quando guardò fuori sul suo campo vide due foglioline. Chiunque sa che quel mais coltivato è così che viene fuori, quello che chiamiamo il mais novello giù nel sud, spunta proprio così due foglioline. E dissi, l'uomo stava alla sua porta e disse, lode al Signore per il mio raccolto di mais. Dissi, ora aveva un raccolto di mais? Disse, beh, lui aveva un inizio. E dissi, beh, potenzialmente aveva un raccolto di mais, vedete? Ce l'aveva nella sua forma iniziale. E dissi, eravate voi luterani. E dissi, alla fine quel mais crebbe al punto da avere un'infiorescenza. E sai cosa fece l'infiorescenza? L'infiorescenza guardò giù alle foglie e disse, non mi servite più, io sono un'infiorescenza. Ma dovette usare di nuovo la foglia per riprodursi, quindi diede vita da questa infiorescenza di nuovo nella foglia e diede vita a una pannocchia. Disse: ora il primo eravate voi luterani, il secondo era il movimento metodista di Dio e il terzo, la pannocchia, era il gruppo pentecostale che riportò una restaurazione dei doni nella Chiesa. Del chicco originale che entrò nel terreno, sta proprio restaurando di nuovo, come disse Joel, vedete? Dissi: ora so che abbiamo un sacco di funghi su quella pannocchia, ma non di meno abbiamo anche dei chicchi lì, sai? Dissi noi e dissi. E lui disse: beh, dissi, quello è il chicco originale, dissi. Ora la Chiesa pentecostale è la Chiesa luterana progredita. Dopotutto, là, se non ci fosse stata la foglia, non ci sarebbe stata nessuna infiorescenza. E la vita che era nella foglia formò l'infiorescenza, e la vita che era nell'infiorescenza formò i chicchi. Quindi è una Chiesa del Dio vivente progredita. E si fermò, spinse indietro il suo piatto, disse: fratello Branham, una volta sono andato nell'Ovest che lui, avevo sentito di un libro scritto di un su tutti i doni spirituali e disse, io sono andato nell'Ovest per trovare l'uomo e disse, quando l'ho trovato, ha detto, ho solo scritto di essi, non ce li avevo, ha detto, ho solo scritto di essi, beh, disse, avrei potuto farlo io e disse, sono andato in giro e ho notato tutto questo e sono andato nei gruppi pentecostali e così via e disse, io ho notato che giubilavano. Vedete, capito solo di essere là, il diavolo lo mise là al momento sbagliato, sapete, quando le persone davvero si rallegravano. Ora lui si era fatto un'opinione ed era uscito, vedete. E disse, mi scuso per la lettera che ti ho scritto, disse, avevo fatto affidamento su me a tal punto che ero contrario a esso ed è lì che l'avevo bloccato, proprio lì, e dicevo che non eri altro che un indovino, disse, ti chiedo di perdonarmi. Dissi, beh, certamente, signore, non avrei serbato rancore, non l'ho mai fatto. Sai cosa ti ho detto nella lettera? Disse, volevo sentirlo dalle tue labbra, disse. Ora, fratello Branham, quanto a me e tutti gli studenti, bramiamo tutti lo Spirito Santo, cosa dobbiamo fare? Quindi sapete cosa gli dissi, vero? Dissi, giratevi di spalla da questa parte e i volti verso il muro tutti intorno. E proponetemi nel cuore che rimarrete sempre sulle ginocchia finché Dio non vi darà il battesimo dello Spirito Santo. E dissi, ora non pensate a questo, quello o l'altro. Rimanete proprio lì e dite, Dio, voglio lo Spirito Santo. Feci il giro e imposi le mani su di loro. E in 40 ricevettero lo Spirito Santo proprio in quel momento. E ora ne sono circa 500 forti che vanno. Hanno segni, miracoli e prodigi e così via, vedete? Fratelli, credo che abbiamo la cosa che il mondo deve avere, ma dobbiamo trattarlo in un modo. E se tu fossi un falegname, prendete l'uomo qui alla fine, o il fratello Borders laggiù è un falegname, credo. Dunque, se stesse battendo con un martello così e piantando chiodi, e io avessi un tipo di martello automatico in cui ci verso dentro un busto di chiodi e lo tengo su così e brrr, e inchiodo quelle assi in quel modo molto meglio di quanto potrebbe lui con il suo martello? Ora, se mi avvicinasse a lui e dicesse, oh ragazzo, non ci sai proprio fare, non ne sai niente, beh, ti stai schiacciando le dita, mai, non ottiene alcun risultato, tanto per cominciare. Lo sto offendendo, non venderò mai il martello. È così, vedete? È il mio approccio con quello che ho. Io, il mio prodotto, lo so, è migliore di quello che ha lui, ma devo ricordarmi che devo contattarlo nel modo giusto. E se mi avvicino a lui e dico, come va, signore? Il mio nome è Branham, il mio è Borders. Vedo che sei un falegname. Sì, sì, signore, lo sono. Credo davvero che anche tu sia un vero falegname. Sì, stavo osservando come maneggiavi il tuo martello. Oh sì, il vecchio bestia è con me da molto tempo. Dico sì, è uno buono, sì, certamente anche buono e sai davvero maneggiarlo. Sì, vado avanti, gli parlo per un po', dico, questo, hai mai sentito parlare del nuovo martello così e così? No, non credo di averne mai sentito parlare. Beh, eccolo, metti i chiodi qui dentro e fissiamo quelle assi laggiù. Guarda il tempo che fa questo e che prodotto ho, glielo mostro così. Dico, prendilo, provalo per qualche giorno e vedi cosa ne pensi. Tornerò, vedete? Se è il giusto tipo di prodotto, si venderà da solo. Sapete cosa intendo, non è vero, fratelli? Vedete? Vedete, noi abbiamo la cosa giusta, dobbiamo avvicinarci alle persone con esse nel modo giusto, vedete? E questo è il punto, vedete? Si tratta della vera cosa genuina, è lo Spirito Santo, lo credo con tutto il cuore. Non credo che i fratelli siano rinnegati, credo che siano fratelli. Non credo che lo Spirito che opera il discernimento sia un indovino. Credo che sia lo Spirito Santo che si rivela nella sua Chiesa, facendo proprio andare la Chiesa al suo posto. E se solo potessimo avere un modo in cui poter prendere tutto il movimento pentecostale e abbattere proprio le nostre piccole barriere, è un luogo per riunirci e sederci nei luoghi celesti in Cristo Gesù in cui siamo battezzati tramite lo Spirito, o penso che si verificherebbero manifestazioni che non si sarebbero mai conosciute prima. E se potessimo avvicinarci ai metodisti battisti pentecostali, potremmo andare dappertutto, in ogni luogo, credo che si potrebbe fare. Fratelli, non voglio rimanere qui, voglio leggere solo una parola o due dalla Bibbia e parlarvi solo un momento, ma volevo, so che dovete andare, anch'io devo andare, io ho quella colazione il sabato mattina e poi aspettandomi proprio di rimanere anche per lunedì sera un'altra qua giù, non lo so ancora, devo parlare a fratello Borders e così via, ma voglio lasciare questo con voi che sono qui per aiutarvi, e solo non dobbiamo che sederci insieme solo per qualche minuto, vorrei proprio potessimo rimanere qui finché il servizio non sia iniziato questo pomeriggio, voi al mattino tornare di nuovo e io ascoltare quello che voi fratelli avreste da dire, come lo apprezzo, ma io solo per farvi conoscere il mio cuore vi apprezzo e farò tutto quello che posso per aiutarvi come miei fratelli con quel piccolo ministero che il Signore mi ha dato e quello che Egli ha dato a voi che lo stiamo mettendo insieme ora per vedere cosa possiamo fare per il suo regno. Chiniamo il capo solo un momento prima di accostarci alla sua parola. Dio misericordioso, nel nome di Gesù Cristo veniamo a te con spiriti umili, contriti, spezzati. Signore, sapendo che siamo pronti per il modellamento, come il profeta che andò alla casa del vasaio per essere modellato. E Padre, desideriamo stamattina nel nostro cuore che Tu ci spezzi così da essere modellati in caratteri diversi, caratteri che rappresenteranno Gesù Cristo. Prendi il mio cuore stolto, Signore. Prendi le mie parole balbuziente, falle a pezzi, Signore. Fai esplodere la mia volontà e crea una nuova persona in Cristo. Concedilo, Signore. È il desiderio del nostro cuore, ecco perché siamo qui. E Signore, mentre ti stiamo parlando su quest'altare, dove questo piccolo fratello giudeo che crede in te, il fratello Michelson, io prego per lui, Padre, prego che tu lo benedica. E siamo grati per l'opportunità di essere qui in questa sinagoga cristiana. Benedicici insieme ora mentre aspettiamo solo qualche momento per la lettura della parola. Benedicila ai nostri pensieri. Benedici i nostri servizi, Signore. Dio, Tu conosci il nostro cuore. E voglio proprio essere unito con un solo cuore e una sola anima, con un solo scopo, cioè con i miei fratelli qui, che qui in questa terra buia e tetra di questo ventesimo secolo qua giù, nel 1962, di nuovo verso la fine di un secolo, il tempo è scaduto. E qui sulla costa occidentale dove la civiltà ha viaggiato da est a ovest e ci rendiamo conto che non può andare oltre ora, torneremo di nuovo a est quando lasceremo questa costa. E come la civiltà è arrivata, ci rendiamo conto che il sole viaggia da est a ovest. E c'è stato un tempo in cui il FIGLIO venne sul popolo orientale e mostrò una grande luce e segni che egli era il Messia. Ed egli promise, il profeta disse che ci sarebbe stato un giorno che non poteva essere chiamato giorno né notte. Abbiamo avuto questo giorno tetro e fosco di 2000 anni quasi, di essere proprio in grado di credere ad abbastanza luce per andare in giro e sapere che egli era il figlio di Dio e costruirci una chiesa e un'organizzazione e cercare di tenere insieme fratelli e sorelle e chiamarla a vivere in modo giusto. Ma Signore, la nebbia si sta diradando, sta arrivando una luce sulla gente occidentale. Lo stesso FIGLIO con gli stessi segni, lo stesso Vangelo, una restaurazione. Hai promesso che negli ultimi giorni si sarebbe fatto avanti un messaggio che avrebbe restaurato la fede dei figli di nuovo ai padri. Oh Dio, facci tornare a quell'originale giorno di Pentecoste, tornare a quella grande fede che una volta fu trasmessa ai santi. Che il grande albero della sposa di Dio che le ruche hanno divorato possa portare in questa sua cima il frutto che le luci della sera faranno maturare per la venuta del Figlio di Dio. Concedilo, Signore. Aiutaci mentre ci riuniamo per questo scopo. Ci affidiamo a te, siamo tuoi. Fai con noi, Signore, come ritieni opportuno. Ci affidiamo stamattina in questa sinagoga, nelle tue mani, Signore. Che il tuo grande scopo possa essere raggiunto nella nostra vita mentre ci diamo interamente a te. Non come Sansone. Sansone diede la sua forza, ma non diede il suo cuore. Dio, che il nostro cuore, la nostra forza, il nostro tutto essere dato a te. Rendilo potente, Signore. Moltiplicalo per amore del regno di Dio. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Nel sedicesimo salmo, solo per una porzione di lettura, l'ultimo versetto. Tu mi mostrerai il sentiero della vita e sazietà d'ogni gioia è col tuo volto. Ogni diletto è nella tua destra in sempre eterno. E ora sapete che non vorrei cercare di predicare, vorrei solo parlarvi un minuto o dire, per esempio, circa 15-20 minuti. Davide qui stava parlando della vita. Tu mi mostrerai il sentiero della vita. L'avete notato? Vuoi mostrarmelo? Oppure potresti mostrarmelo? Spero che tu me lo mostri. Tu me lo mostrerai. Credo che chiunque sia stato chiamato da Dio ascolterà e verrà. Credo sia quello che stiamo affrontando ora nella nostra riunione. Possiamo solo seminare il seme. Alcuni cadranno lungo la strada, alcuni cadranno da una parte, alcuni cadranno in un'altra, ma alcuni cadranno sul buon terreno, è giusto. Mostrami il sentiero della vita. Ora la vita è la cosa più grande che potremmo ottenere, non c'è niente di più grande della vita. Se potessi andare in gloria stamattina e potessimo andare tutti lassù e potessi incontrare Abraham, qual è la cosa più grande che ci sia, Abraham? Lui direbbe la vita, lì a prescindere da cos'altro ci sia, la vita è la cosa più grande che chiunque possa ottenere, è la vita. Cosa dareste per la vita? Ho un libro a casa e credo sia stato scritto dal fratello Nugent, un cappellano delle prigioni, e dà le testimonianze in questo libro di persone famose che sono morte sulla terra, e, a cominciare dal tempo di Cristo. E dà la testimonianza dei grandi malvagi e la testimonianza dei grandi spirituali sull'altro lato del libro. E stavo leggendo lì, credo fosse Maria la Sanguinaria d'Inghilterra, dove lei disse: se potessi, darei il mio regno per 5 minuti di vita in più. Il regno in cui lei aveva messo a morte così tanti perché e così via. E tuttavia avrebbe dato quel regno per altri 5 minuti di vita. Ricordo ancora la testimonianza di Paul Reder proprio qui quando morì là nel tabernacolo, dove aveva il tabernacolo, quando disse: quando stava morendo chiamò Luca e suo fratello, erano amici abbastanza uniti come Billy Paul, mio figlio e io. E da quanto ho capito dalla scuola Moody, che avevano la presenza di un quartetto che cantava e Paolo aveva il senso dell'umorismo, stavano cantando più vicino a te, mio Dio, e disse: dite, chi sta morendo qui, io o voi? E disse: alzate quelle tapparelle e cantatemi qualche cantico vivace del Vangelo. E iniziarono a cantare giù alla croce, qualcosa del genere, il quartetto. E lui disse: dov'è Luke? Era nella stanza accanto, lo fecero entrare, prese la mano di Luke, disse: Luke, pensaci, tra 5 minuti da ora starò nella presenza di Gesù Cristo, rivestito della sua giustizia. Lasciatemi andare così. Dwight Moody, sapete quale fu la sua testimonianza quando si alzò? Disse: questa è la morte, disse, questo è il giorno della mia incoronazione, è così che mi piace andarmene. Ho tenuto la mano della mia cara mamma di recente che se ne andava, ho tenuto la mano di mia moglie quando se ne andò, le ho guardate quando sono arrivata alla fine della strada. La vita è la cosa più grande che ci sia, e quelli che non hanno speranza dopo che questa vita sarà finita è una cosa terribile. Noi percorriamo i sentieri della vita, così tante persone dicono: cos'è la vita e dove posso trovarla? Beh, proprio tutto intorno a noi. Dio l'ha fatto così tanto
in Job.
Anche come in Giobbe, troviamo in Giobbe, se lo chiese per tutta la vita, lo sentiamo, ce lo chiediamo. Mi ricorda un ragazzino che viveva giù a Jeffersonville, dove vivo io. Un giorno dissero che andò da sua madre e disse: mamma, Dio, questo Dio di cui parla è una persona così grande, qualcuno potrebbe vederlo. Lei disse: chiedilo al pastore. Così andò dal pastore e glielo chiese, lui disse, anzi no, un insegnante di scuola domenicale, e l'insegnante di scuola domenicale disse: faresti meglio a chiedere al pastore, lei non lo sapeva. Così andò dal pastore e disse: no, no figliolo, disse, nessuno può vedere Dio e vivere, disse, non si può vedere Dio. Beh, questo deluse un po' il piccolo. E c'era un vecchio pescatore, lui si trovava sul fiume un giorno con questo vecchio pescatore a pescare, e arrivò una tempesta. Come molti di voi immagino che vengono dall'est e sanno come l'acqua porta via le foglie. E stava scendendo il fiume, il ragazzino era seduto in fondo alla barca, il sole stava tramontando a ovest e un arcobaleno attraversava il fiume, così è il vecchio pescatore che remava. Le acque si erano calmate dalla tempesta e tutto era fresco, il profumo della fioritura, e mentre remava sulla sua barba grigia iniziarono a scendere delle grandi lacrime d'argento sulla barba mentre guardava. Il ragazzino si guardò intorno per vedere cosa stesse guardando. Guardò il vecchio pescatore, corse dalla poppa della barca fino al centro della barca e si sedette vicino alle ginocchia del vecchio pescatore e disse: Signore, voglio chiederti qualcosa. Mia madre non è in grado di rispondermi. La mia insegnante di scuola domenicale nel mio pastore disse: è Dio che è così grande, potrebbe qualcuno vederlo? E il vecchio pescatore si tirò i remi in grembo, si appoggiò la testa del ragazzino sulla spalla e disse: Dio benedica il tuo cuoricino tesoro. Tutto quello che ho visto negli ultimi 40 anni è stato Dio. Vedete, lui era proprio, si deve avere Dio qui dentro per vederlo lì fuori, vedete. Dio all'interno che guarda attraverso i vostri occhi. Sto guardando dall'altra parte della strada a un albero, sto pensando ora quando attraversai il deserto del Maiova, cioè il deserto che scendeva qua giù, tutto sembrava così morto, e proprio quando arrivai vicino al fiume Colorado c'era un piccolo cespuglio verde, era così ben visibile. Pensai, da dov'è la sua, che prende la sua vita, vedete, aveva vita, era vivo, Dio è nella vita, egli è in ogni cosa viva, c'è Dio dentro. Un giorno Giobbe disse: se un albero muore, vivrà di nuovo, ma l'uomo giace, rende lo spirito lui, e dov'è? I suoi figli vengono a piangere e a rendergli onore, ma lui non se ne accorge. Oh, che tu mi nasconda nella tomba e mi tenga nel luogo segreto finché la tua ira sia passata. E lui vide, notò Dio nella sua natura, la vita, come spunta un fiorellino si erge. Dopo un po' è bello e ce ne sono alcuni giovani nell'aiuola di fiori e alcuni di mezz'età e alcuni vecchi, ma quando arriva il gelo e li colpisce, li uccide tutti. E il fiorellino lascia cadere i suoi piccoli petali e da quel bocciolo di fiore c'è un piccolo seme nero e il piccolino cade fuori. E per quanto strano possa sembrare, pur tuttavia Dio ha un corteo funebre per quel fiore, lo sapevate? Arrivano le piogge autunnali ed egli piange grandissime lacrime d'acqua e seppellisce quel piccolo seme nel terreno. Arriva il gelo invernale, lo congela, si rompe e ne esce fuori la polpa. Ogni cosa naturale che si poteva guardare non c'è più. Uno scienziato potrebbe prendere una manciata di quella terra e portarla fino al laboratorio ed esaminarla avanti e indietro e non si può trovare quel germe di vita, non c'è. La potassa, il calcio, il petrolio, l'umidità, tutto quello che c'è dentro è ritornato nella polvere, ma da qualche parte nascosta all'interno c'è un germe di vita. È proprio sicuro che quando il sole sorge di nuovo in primavera, vivrà di nuovo. Dio ha provveduto una via per esso. Prendete del cemento e lo mettete nel vostro cortile durante l'inverno, posate delle pietre. Dov'è il vostro migliore strato d'erba? È proprio al limite del vostro vialetto. Perché? Sono quei semi che sono stati coperti e quando quel sole inizia a splendere su quella vita botanica, quel piccolo seme di vita si farà strada intorno a tutto quel cemento, sopra ogni sasso, giù sotto ogni ramoscello e gira finché non mette fuori la sua testolina e lode l'Iddio della vita. Non potete proprio nascondere la vita. Ecco per cosa siamo qui, fratelli, per portare vita. Non molto tempo fa ero seduto a pranzo con un vecchio ministro metodista, un anziano, santo, cortese di Dio. Aveva lo Spirito Santo nella sua vita. E stavamo ascoltando l'ora di agricoltura che andava in onda da lui, il Bill del Club 4H. Aveva avuto una macchina che poteva mettere a punto un chicco di mais così perfetto che faceva pane di mais buono come con quello cresciuto dal campo, lo stesso tipo di fiocchi di mais. E in realtà si poteva sezionarli, metterli in un laboratorio, il suo cuore era al posto giusto, la giusta quantità di umidità e potassa e tutto quello che c'è nel mais. Non si poteva separarlo, una volta mescolati insieme non si poteva distinguerli l'uno dall'altro, era così perfetto. Disse: l'unico modo per poter dire quale sia l'uno e quale l'altro e seppellirli. Quello che ha creato la macchina marcisce ed è tutto, ma quello che Dio ha fatto crescere ha una vita all'interno che risorgerà. Un uomo potrebbe sembrare un cristiano, imitare un cristiano, camminare come un cristiano, così via, ma a meno che quel germe della vita non sia presente, lui non può risorgere. Gesù disse: io vengo affinché possano avere vita, Zoe, la vita stessa di Dio in loro. E c'è ogni cosa che ha avuto un principio ha una fine. Sono quelle cose che non hanno avuto un principio che non hanno fine. C'è solo una cosa che non ha mai avuto un principio, era Dio. E noi diventiamo Suoi figli, parte di Lui. Poi Zoe, la vita stessa di Dio, vita eterna, ci viene impartita. Ed è l'unico modo in cui possiamo vivere. Ed è l'unico modo in cui i nostri amici perduti qui fuori, anche membri di chiesa, possano mai vivere di nuovo. È perché Zoe è stata impartita a loro. E noi diventiamo una parte. Avete notato il giorno di Pentecoste? Come questa grande colonna di fuoco, che tutti noi sappiamo essere il messaggero del patto, che era Gesù Cristo, che Mosè stimò il vitupero di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché abbandonò l'Egitto seguendo quel grande messaggero, questa luce. Nel giorno di Pentecoste, quando questa grande luce entrò là, Dio si divise. Lingue di fuoco si posarono su ognuno di loro e furono riempiti tutti con lo Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Dio si separò da un solo essere per essere nella sua Chiesa, dividendo la sua vita con il suo popolo. Quello è il messaggio che dobbiamo portare alle persone. Periranno senza di esso. Devono farlo. Mia madre è morta di recente. Quando stavo al suo fianco, disse Billy, c'erano tutti i nostri figli, c'erano i suoi figli presenti, quelli che erano in vita. Due di noi non c'erano più su 10. E la ragazza mi guardò e disse, prima guardò Dolores, disse, la mia ultima è il mio primo. E mia madre era una cristiana cortese e l'avevo condotta a Cristo e l'avevo battezzata molti anni fa. E lei disse, Dolores, sei stata buona con me, mi hai aiutata, hai fatto molti bucati per me quando sono invecchiata e non riuscivo a lavare, sei venuta a pulirmi la casa, facevi queste cose, disse, ti voglio bene, tesoro. E Dolores, una giovane cristiana, si stava trattenendo, guardava in basso e disse, mamma, è stato così poco. Lei disse, Billy, ti accertavi che non avessi fame. E io dissi, mamma, quante volte ti sei allontanata dalla tavola in modo che io potesse avere qualcosa da mangiare quando eravamo. Non avevamo niente da mangiare, dissi. Era proprio un dovere, mamma. E lei disse, poi sei stata una specie di guida spirituale per me, Billy. Mi hai battezzato, mi hai detto la via della vita. Dissi, mamma, sai che le nostre origini sono cattoliche, disse io sono andato nella chiesa, ma loro dicevano, questa è la chiesa, ed era contrario alla parola. Sono andato di chiesa in chiesa e ho scoperto che era tanto contrario. Così sono rimasto con la parola, mamma, e disse, ho cercato di dirti quello che era giusto e di condurti a Cristo. E la cara anziana santa se n'è andata a incontrare Dio e poi ho riaffidato la sua anima a Dio. Dolores mi chiamò e disse, Billy, io proprio non riesco a superarlo, disse, mamma. Io dissi, Dolores, guarda dall'altra parte della strada da dove abiti, non c'è lì una grande quercia? Disse, sì, questo è avvenuto giusto qualche giorno prima che mamma morisse. Lei disse, sì. Disse, ora sta arrivando l'autunno, dissi, circa un mese fa quelle foglie erano molto belle e verdi. Sì, disse lei, Bill. Dissi, quando era? Che aspetto hanno ora? E disse, beh, sono gialle e marroni e verdi, rosse. e disse: Dolores, cosa le fa diventare gialle, marroni, verdi e rosse? Lei disse: stanno morendo. Dissi: quando è che l'albero è stato più bello? Lei disse: adesso. Dissi: la Bibbia ha detto, preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi santi, vedete? Così è quando arriva il momento, dissi, la vita sta tornando indietro. La vita è un albero, siamo tutti appesi a un albero della vita. È così. Il signor Wood, che è il venditore dei libri nella riunione, era un testimone di Geova ed era, aveva un piglio che è anche con lui, la sua gamba era rattrappita così per la poliomielite. Ed era stato a Louisville in una delle riunioni e notò quel discernimento e disse: ora, quello mi sembra giusto. E così andò a Houston, Texas, quando ero là con il fratello Kitson e gli altri, quando fu scattata la foto dell'angelo, del Signore. E dunque è stata scattata diverse volte proprio di recente, e di essere scattata di nuovo. È stata scattata in Germania molte volte. Così e il fratello Wood aveva portato suo figlio ed era in una delle riunioni, ed erano seduti molto in fondo, o quasi a mezzo isolato più lontano. Una sera stavo sul palco, non avevo mai sentito parlare di lui in vita mia, stavo proprio là a guardare intorno, notai una visione davanti a me e dissi: c'è un uomo seduto molto dietro in fondo, lui e sua moglie. E vengono dallo stato del Kentucky, fin da un luogo chiamato LaGrange, Kentucky. Si chiama Wood, è un falegname, ha un ragazzo che ha un danno da poliomielite che gli ha tirato in su la gamba. Così dice il Signore, il ragazzo è guarito e iniziò proprio così. E sua moglie era una metodista, quindi, credo, una chiesa di Dio, la chiesa di Dio a Anderson. Così disse: l'hai sentito, Ruby? E così lui disse: David, alzati. La sua gamba era perfetta proprio come l'altra. Lui è nella riunione. E poi quel testimone di Geova si diede a Cristo. E poi da quello venne suo fratello a loro, sapete come loro pensano i testimoni di Geova, vennero per scacciare suo fratello dalla loro associazione, disse: tu che dai ascolta una cosa simile, disse, queste cose false che girano così, sei stato suo padre un lettore nei testimoni di Geova, disse, tu conosci di meglio di una cosa simile, disse, se mai vedrò quell'uomo gliene dirò quattro, disse, io conosco l'insegnamento che mio padre mi ha dato, disse lui che sta facendo l'erba là fuori, ed entrai con un vecchio cappello a testa larga, sapete. Mi sedetti, gli parlai, disse, dunque, disse, le dirò, signor Branham, disse, siamo stati cresciuti i testimoni di Geova. Dissi, va benissimo, dissi, preferirei essere una luce di Russell piuttosto che nessuna luce. E andai avanti così, senza disprezzare niente di quello che lui aveva detto, e gli parlai nel miglior modo possibile. E dissi, vedo che sei un uomo sposato e hai due figli. E lui, io dissi, ma ti sei separato da tua moglie. E guardò verso Banks, era il signor David, il padre di David Wood, quello che è qui nella riunione. Guardò, pensò che forse me lo aveva detto il signor Wood, e io colsi subito il suo pensiero, vedete? Così disse, hai pensato che il fratello Banks me lo abbia detto? Non me lo ha detto, non mi ha detto niente della sua famiglia, ma dissi, forse pensi se Banks mi abbia detto questo. L'altra sera eri con una donna dai capelli castani ramati. Eri nella stanza con lei quando il suo amante si è avvicinato alla porta e ha bussato alla porta e lei è andata alla porta e non ha voluto farti andare e hai guardato dalla finestra. È stata una cosa buona, lui ti avrebbe fatto saltare il cervello. Dissi, l'uomo stava là con un abito scuro e una cravatta rossa. Oh, fu sul punto di cadere a terra. Quella disse la verità, è la verità. E là lo battezzai qualche giorno dopo questo. Ecco venire suo padre, ecco venire sua sorella. Lei aveva intenzione di venire a raddrizzare tutti e due i ragazzi. La battezzai lo stesso giorno in cui venne per la stessa cosa. Venne suo padre e aveva intenzione di metterci tutti in riga, così voleva portarci. Disse, lui era un pescatore, dissi, ora Banks, portiamola a pescare, così ci abbiamo dall'altra parte del fiume. Piove per tutta la notte, sapete com'è a est. Quei fiumi si alzano e altro. Stavamo scendendo fino alla diga Wolf Creek e sulla strada oltre. Non aveva detto ancora niente di religione, un vecchio molto austero, e disse, è intelligente al massimo, così attraversammo il fiume. Dissi, dunque, vidi una visione venire là davanti mentre ero seduto. Banks stava guidando, osservai la visione, dissi, ora ogni ruscello che attraversiamo. Aveva appena detto quella sera, disse: se mai potessi vedere accadere qualcosa del genere ci crederei. E così quel mattino, per grazia del Signore, dissi: siamo in ogni ruscello che attraverseremo ci sarà fango. Quando arriviamo alla diga Wolfie Creek, la pioggia era arrivata sopra la diga e là, o piuttosto sotto la diga, e non ci sarà fango. E oggi pescheremo, oggi non prenderemo niente fino a sera, e poi il signor Wood qui, Banks Wood, prenderà un piccolo pesce gatto. Io ne prenderò circa 20 libbre, alcuni di essi peseranno fino a 10 libbre ciascuno. Pescherete con la stessa esca nello stesso posto, non prenderete niente. Pescheremo fino a circa le 11 di sera, i pesci smetteranno di abboccare. Entreremo e mangeremo la nostra cena alle 11 di sera, ci fermeremo per tutta la notte. E il mattino dopo usciremo e io prenderò un grosso pesce che ha delle squame e quella sarà l'ultima cosa che verrà presa. Noi non pescheremo per il resto della giornata e non prenderemo niente. E il vecchio si guardò intorno un po' così, andammo e tutto avvenne proprio e perfettamente a puntino nel modo in cui fu detto. E quando andai fuori sulle assi quella sera, lui disse: qui c'è l'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? E lì c'è tutto il gruppo di loro. Oh, è una cosa gloriosa sapere che siamo appesi all'albero. Ora c'era il signor Wood e io eravamo a caccia di scoiattoli. Come sapete, io sono, mi piace andare a caccia. E così eravamo insieme a caccia di scoiattoli giù in Kentucky circa 2 anni fa. Ora, venni in vacanza quell'autunno e sono andato a caccia in Africa, India, quasi in tutto il mondo. Ma io, datemi solo una posca mattina d'agosto, un giorno su in con un fucile 22. E così quindi mi piace davvero andare a caccia di scoiattoli. E ci trovavamo giù in Kentucky per una sosta di 2 settimane, faceva molto caldo. Ora, voi californiani forse non sapete di cosa sto parlando, quando le foglie è tutto così caldo e ci cammini sopra quei piccoli scoiattoli grigi. E noi spariamo solo all'occhio a 50 yard, se lui è a 40 yard indietreggiamo fino alle 50 yard e spariamo all'occhio. Se loro non, se colpisce sotto l'occhio, sopra l'occhio, si va a cambiare il fucile, c'è qualcosa che non va. E così restiamo proprio con questo, è così. Ho cercato di allenarmi a questo, a spararlo esattamente al punto. E così allora ven accampati lassù e faceva un caldo così terribile, quei piccoli scoiattoli grigi. Si parla di Houdini, che è un artista della fuga. Lui è di secondo ordine rispetto a uno di loro. Basta urtare un piccolo cespuglio e lui parte. Tutti voi conoscete il fratello Jack Brown, chiedeteglielo una volta. Noi abbiamo cacciato insieme, così poi, e lo prendo in giro per quel vecchio fucile automatico che sua moglie gli ha comprato, sapete, circa 20 anni fa, quindi per sparare agli scoiattoli con un fucile. Così allora eravamo a caccia e c'era il fratello Wood disse: sai, fratello Branham, disse, qui in un certo punto ci sono degli avvallamenti. Non penso che ce li abbiate in California, sono giù, molto in giù, dove scorrono i torrenti e li rendono umidi. Voi, sui terreni pianeggianti, toccate quel cespuglio e loro partono. Non riuscite a prenderli perché vanno a 200 o 300 yard di distanza, se partono in fretta così. Così poi dicemmo: andremo qui e vedremo se ci lascerà cacciare, disse. Lui ha circa 500 acri. E dissi: beh, andrà bene. Così andammo non delle belle strade come quelle che avete qui, ma per sentieri di maiali e tutto il resto, attraverso cespugli su avvallamenti, finché non arrivammo là. Disse: ora c'è solo un difetto in questo. Disse: questo anziano, disse, è un miscredente, è rude. Io disse: oh, io lascerò a te parlare, vedete. Così mi sedette nel camioncino e guidammo fino a una bella casa bianca, molto in fondo, ai piedi di una grande collina, e un grande campo di erbacce e un appezzamento di mais da questo lato. Arrivammo, c'erano 2 anziani seduti là fuori, proprio Kentucky. E il Kentucky ha il suo modo di vivere, sapete. Il fratello David lì in fondo, il fratello Greg ha detto: fratello Branham, ho ascoltato i tuoi nastri, ha detto, io, questo è un po' tremendo da dirlo dopo una colazione, ha detto, hai menzionato un capello in un biscotto, ha detto, ho cercato, non riesco a trovare cosa significa questo. E ho detto, quello è solo Kentucky, vedete, un capello in un biscotto, ho detto, non cercare di trovarlo nel dizionario perché non ci sarà, ho detto, nel Kentucky. Così arrivamo là in fondo, in quell'avvallamento di sassoprassi, sapete, i grandi vecchi cappelli a tesa larga, ci fermammo e il fratello Woody scese, fece il giro. C'erano 2 anziani seduti là e si avvicinò a uno di loro e lo chiamò, disse: come va? E lui disse: come va, signore? Disse: io sono, mi chiamo Wood, sono Banks Wood. Disse: mi chiedo, siamo stati a caccia qui su Dutton, e loro danno il nome ai loro luoghi vicino ai torrenti. Disse: siamo stati a caccia su Dutton e ci siamo chiesti se possiamo cacciare da te. Lui disse: quale Wood sei? Dissi: sono il figlio di Jim Wood. Disse: qualsiasi cosa di loro. Quello era un gruppo di testimoni di Geova che erano persone genuine. Disse: qualsiasi cosa che Jim Wood, chiunque della sua gente, è benvenuto a qualsiasi cosa io abbia in questo posto. Disse, il vecchio Jimmy è ancora in vita? Disse, sì, è fuori nell'indiano ora. Disse, anch'io vivo là. Disse, vengo a caccia di scoiattolo ogni autunno. Disse, serviti pure 500 acre e parecchi avvallamenti. Serviti pure. Disse, bene, grazie mille, disse, ho portato con me il mio pastore, disse, non ti dispiacerebbe se cacciasse anche lui? Disse, Wood, intendi dirmi che sei sceso così in basso che devi portare un predicatore con te ovunque vai? E disse, così pensai che fosse il momento che io scendessi dalla macchina e così esco dalla macchina, sapete, vado lei, dissi, come va? Disse, salve, e lui disse, prima che potessero presentarmi, lui subito si intromise, disse, beh, disse, non so che farmene di voi. Dissi, beh, ammiro la tua onestà. E lui disse, il motivo è questa cosa soltanto, disse, prima di tutto non sembri un predicatore, sangue di scoiattoli e barbe, non facevo il bagno da 2 settimane, e io, così disse, beh, anche io credo che sia giusto. E disse, la cosa che ho contro di voi, che voi abbiate un albero su cui non c'è niente. Ora non so se sapete cosa significa questo, è un altro Kentucky, David, non cercare di trovarlo nel dizionario. Quando un cane da procione bugiardo corre verso un albero, il procione ha un trucco, correrà, salterà su un albero e poi salterà giù, vedete? Se un cane non è ben addestrato, correrà a quest'albero dove ha visto il procione, ha annusato dove ha lasciato le tracce intorno all'albero e rimane lì ad abbaiare e non c'è niente sull'albero, quindi di solito sparano a quel cane. Così disse, voi dite, è quello che vi serve, una buona scarica di pallettoni, disse, perché ha abbaiato un albero su cui non c'è niente. Sapete cosa intendo dire, predicare, disse, io sono considerato un miscredente. Dissi, beh, ognuno ha la propria opinione, ma per me non c'è niente di cui vantarsi. E lui disse, beh, disse, il fatto è, disse, voi parlate di qualcosa su ciò, che non esiste una cosa simile. Disse, sì signore, io dissi, certo, un'opinione. E lui disse, dunque, disse, voi che parlate di un Dio e non esiste una cosa simile, disse, se ce ne fosse uno potrei vederlo. E disse, ho vissuto tutti questi anni, ho 70 anni e più, e disse, non ho ancora visto niente di lui. E disse, non esiste proprio una cosa simile, voi ragazzi abbaiate all'albero sbagliato e prendete il denaro della gente per il vostro sostentamento e cose del genere, e non siete altro che un mucchio di imbroglioni. Pensai, oh mai, disse, sì signore, certo è un'opinione, pensai, oh Dio, se tu non mi aiuti, così dissi, sì signore, quella è certamente un'opinione, dissi. E sapete, mamma, la mia vecchia mamma del sud, mi dava sempre buoni consigli e mi diede un'espressione, una volta disse, dai abbastanza corda a una mucca e lei si impiccherà da sola, vedete? Così pensai che fosse una buona per lui, lasciarlo proprio andare avanti ad abbaiare per un po' e vedremo su quale albero è, vedete? Così allora lo lasciai andare avanti a parlare e trovai qualcosa e mi venne in mente qualcosa. E là c'era un melo sotto cui erano seduti e lungo l'autunno le mele, era verso l'ultima settimana di agosto, le mele stavano cadendo e le vespe se le stavano mangiando. Sapete cos'è una vespa? Bene, da che parte del Kentucky venite, vedete? E così allora gli disse, ti dispiace se prendo una di quelle mele? Disse, serviti le vespe, se le stanno mangiando. Allungai la mano e la presa, la strofinai sui vecchi pantaloni insanguinati, sapete, diede un morso e dissi, mai, è una mela buona. Disse, sì, è fantastica. Dissi, sembra che ne porti in abbondanza. Il signore disse, ne raccolgo un tot di cesto ogni anno. Quanti hanno all'albero, cambiando argomento in base a lui, sapete? E lui disse, oh, disse, vedi dove sta quel vecchio comignolo lassù, disse, sono nato lassù, disse, mamma e papà vivevano là, e disse, e il fuoco l'ha bruciata, abbiamo costruito questa nuova casa qua giù. E disse, poi sono cresciuto qui, e disse, quando papà e mamma morirono, io sono rimasto proprio con la casa, e disse, e quando ci siamo trasferiti qui ci misi quell'albero 40-50 anni fa o qualcosa del genere, disse, da allora è sempre stato lì. Dissi, ottimo, dissi, mai, è meraviglioso. Lui disse, sì signore, disse, tornando all'essere un predicatore, disse, voglio chiederti qualcosa. Dissi, sì signore, di cosa si tratta? Disse, voi dici, se poteste produrre qualcosa, beh, sarebbe diverso. Disse, ora, una volta ho sentito un predicatore, ci ho sentito parlare di lui. Disse, l'anziana sorella, qualcuno quassù sulla collina, disse, stava morendo di cancro, e disse, ci fu un predicatore che venne qui ad Acton, Kentucky, giusto, era circa 30 miglia da là. E io, Wood mi guardò e io scossi la testa, disse, al campo metodista, disse, questo predicatore veniva dall'Indiana, e disse, e lui venne là. e dissero che ci furono circa 2500 persone che si erano radunate là fuori quella sera, ed è molto in fondo sulle colline, sapete, vengono a cavallo di tutto per arrivarci. E disse, rimase là per tre sere, disse. La seconda sera, disse, la sorella di questa anziana signora vive in un posto che si chiama Camp Bellsville, e mentre questo predicatore stava predicando, guardò in fondo nell'uditorio, molto in fondo dove si trovava questa donna, e la chiamò per nome e disse, stasera, prima di uscire di casa, hai guardato in un cassetto del comò sul lato sinistro, hai preso un fazzoletto con una figura blu nell'angolo, ce l'hai nella borsetta, e hai una sorella di nome tal dei tali che sta morendo di cancro allo stomaco, va, prendi quel fazzoletto e mettilo sulla donna e lei sarà sanata. Beh, disse, verso mezzanotte quella sera pensavamo che avessero l'esercito della salvezza lassù in cima alla collina, disse, non ho mai sentito un tale persona in vita mia, e gridavano, e se qualcuno di voi lo sa, erano il fratello Bin e gli altri lassù che mettevano quel fazzoletto sulla donna. E disse, pensavamo che forse l'anziana signora fosse morta, e il mattino dopo, disse, andammo lassù per vedere quando fanno i preparativi per il funerale, e disse, lei era seduta là al tavolo, lei e suo marito, a mangiare tortini di mele fritte e a bere caffè. Sapete cos'è un tortino di mele fritto, un fagottino a mezzaluna? Sono certo di essere a casa, così loro, sapete, mi piacciono con sopra la melassa, vedete? E non mi piace aspergere, io battezzo, sapete, io lo verso davvero sopra. Mi piace un sacco di melassa sulla mia torta, così io amo davvero quelle cose. E così quindi lei stava mangiando questo tortino di mele fritte e disse, il giorno prima là lei stava in una posizione tale che non potevamo neanche, non potevano più metterla su una padella, così dovevano usare solo il lenzuolo. E disse, io e mia moglie andavamo lassù e la cambiavamo il letto due volte al giorno, e disse, il dottore l'aveva data per spacciata circa sei settimane prima e le aveva data abbastanza fenobarbital per sopravvivere finché non se ne fosse andata. Il cancro, loro l'avevano aperta e l'avevano proprio ricoperta, così avevano detto che non c'era più bisogno di trattarla, e disse, e sai, lei era seduta là a mangiare e saltò in piedi e corse e ci strinse la mano. E disse, dissi, ma non mi dire. Disse, sì, disse, ora, e disse, se non ci credi, disse, vai proprio lassù e vedi, te lo dirà lei stessa, vedete. In quel momento stava lui predicando a me, lo lasciai testimoniare per un po'. Disse, oh, tu non ci credi, vero? Disse, certo, disse, se non ci credi vai subito... Vai subito lassù sulla collina e scoprilo, ti porterò io lassù. Dissi, dissi, no, dissi, ti prenderò in parola per questo, vedete, dissi, ti prenderò in parola per questo, dissi, dimmi chi era quel tizio. Non lo so, disse, lui era dell'Indiana e hanno detto che verrà di nuovo qua giù, disse, andrò da lui quando verrà, disse, andrò da lui a dire, voglio dirti qualcosa, predicatore. Dimmi come mai al mondo lo sapevi, quando non eri mai stato in questo paese prima. Non ci ero stato, vedete, disse, com'è stato che lo sai? Dissi, sì signore, beh spero proprio che lo incontrerai, dissi, spero che ti aiuti. E lui disse, beh ci andrò, stava masticando tabacco, sapete, sputò così, e le foglie volarono. E dissi, e tu intendi dirmi ora, tornando a quest'albero, dissi, io ne sono sbalordito, e dissi, sai, non abbiamo avuto neanche una nottata fredda, né gelo, né niente. E dissi, quelle foglie stanno cadendo da quell'albero a terra, ed è per questo che siamo venuti qui. Era lontano da quei boschi pianeggianti, dove le foglie cadono, diventano secche. E per venire in questi avvallamenti qui, dove cadono nell'acqua e si bagnano, dissi, e tu, perché mai al mondo quelle foglie cadono da quell'albero? Beh, disse, la vita le ha lasciate. Dissi, la cosa? Disse, la vita le ha lasciate. Ha lasciato la foglia? Sì, disse, ecco cosa le fa cadere. Dissi, beh, non abbiamo avuto gelo, né segno di tempo freddo. Disse, beh, essa proprio, essa le lascia. E dissi, beh, cosa succede alla vita? Disse, scende alla radice dell'albero. Dissi, cosa intendi radice? Disse, beh, l'inverno lo farebbe gelare e ucciderebbe quel germe di vita nell'albero. E io dissi, allora scende alla radice dell'albero per nascondersi lì fino a quando? Disse, fino alla primavera. E ti fa crescere un altro mucchio di mele, un mucchio di foglie? Sì, signore. Dissi, è strano, dissi, io vorrei chiederti qualcosa. Disse, sì, signore. disse: quale intelligenza dice a quell'albero, a quella vite in quell'albero, che l'inverno sta arrivando? E se non esci da quei rami e non scendi qua giù e non ti proteggi con queste radici, che morirai? E quella vite obbedisce a quell'intelligenza e scende nella radice dell'albero e rimane laggiù finché l'inverno non è passato e poi porta di nuovo una foglia. Disse: quale intelligenza lo fa, Signore? E disse: oh, è la natura. Disse: cos'è la natura? Disse: beh, lo fa per davvero. Lui aveva capito il mio punto di vista, vedete, stava cercando di nascondersi da ciò e disse: beh, tu, disse, vedi. Disse: beh, ti dico una cosa, prendiamo un secchio d'acqua e mettiamolo qui su quel palo di quercia e ora a metà agosto scenderà in fondo al palo e rimarrà lì fino alla primavera e tornerà indietro e riempirà di nuovo il secchio. Lo farà? Disse: no, no. E dissi: dunque, dimmi quale intelligenza. Deve essere un'intelligenza ora, perché l'albero non ha intelligenza. Deve essere un'intelligenza a far scendere quella vita dall'albero quassù nei rami, giù alle radici. È un'intelligenza per dirle che è tempo di tornare di nuovo su. Disse: non ci avevo proprio pensato. E dissi: ora pensaci a lungo e quando scoprirai quale intelligenza dice a quella linfa nell'albero, a quella vite di scendere nelle radici e nascondersi o morirà, allora ti dirò l'intelligenza che mi ha detto chi era quella donna e cosa fare per salvarle la vita. Disse: non sei tu il predicatore. Disse: sono io. Ecco, mostrami. Tu mi mostrerai il sentiero per la vita, sebbene sia così semplice. E là, in ginocchio, senza cappello, lo condusse a Cristo. Mostrami il tuo sentiero della vita a un agricoltore ignorante che probabilmente non sapeva scrivere il proprio nome, ma Dio ha un modo per prendere un sentiero della vita, per condurlo a quella. E fratelli, siamo appesi all'albero della vita e un giorno questa vecchia foglia cadrà, ma un giorno verrà una risurrezione, un grande millennio ci attende, una grande risurrezione. Torneremo di nuovo un giorno perché abbiamo vita eterna, lo comprendiamo per mezzo della parola. Se avessimo tempo, sapete con me, potremmo trattarlo in molti modi. Le persone, a volte si devono usare metodi diversi per arrivare a una persona. L'anno scorso andai, pensai, andrò di nuovo a caccia nel posto dell'anziano. Guidai fino al posto e le erbacce erano cresciute tutto intorno. Vidi una signora anziana seduta sul portico che sbucciava mele dello stesso albero. Mi avvicinai e dissi: come va? Lei disse: come va, signore? E dissi: avevo visto grandi cartelli esposti tutto intorno prima di arrivare là. E dissi: mi chiedo se sia possibile che io possa cacciare scoiattoli. Lei disse: signore, quando mio marito viveva era molto singolare, metteva cartelli sui terreni. E disse: o dei ragazzi da abitano su in Kentucky, su a Louisville, in Kentucky, disse, e vengono a caccia. Dissi: l'ho capito, me lo ha detto lui, potrei vederlo? Lei disse: è andato. Dissi: non lo dici sul serio? Sì. Dissi: beh, mi aveva detto quando era in vita che potevo cacciare. Lei disse: chi sei? Dissi: sono il fratello Branham. Lasciò cadere la sua padella, mi afferrò per la mano e disse: fratello Branham, ora lui è in gloria. Disse: da allora ha vissuto una vita cristiana fedele. Disse: tu stai sbucciando mele da quello stesso albero? Dissi: le mele sono tornate di nuovo, non è vero? Dissi: così farà lui una volta nella grande risurrezione. E fratello, sorella, non possiamo permetterci di lasciare che le persone che amiamo e per cui Cristo è morto si allontanino da questa vita per morire senza vita eterna. Facciamo tutto il possibile per portarli in quel luogo dove possano risorgere nella risurrezione. Tu mi mostrerai il sentiero della vita. Voi fratelli siete in grado di farlo alle vostre congregazioni perché siete molti di voi sono ministri e teologi che hanno studiato. Io non ho quella capacità, ma il mio piccolo... Non ho nessuna capacità, ma un piccolo dono che mi è stato dato di come mettermi in una certa marcia, quello dove le persone cosa stanno pensando, cosa stanno facendo e quello che dovrebbe essere fatto è una piccola parte del mio ministero. È solo uno dei piccoli sentieri che Dio mi lascia usare per portare i suoi figli da quel lato. E sto unendo il mio al vostro ora e mostriamo alle persone il sentiero della vita affinché possano trovare la via del Signore. E Lui ha detto qui perché c'è gioia nella presenza di Dio, c'è gioia quando percorriamo questo sentiero, guardando da una parte all'altra, la risurrezione degli alberi, le foglie, ogni cosa parla di Dio. Quindi cerchiamo di essere come creature di Dio, parlando di Dio in ogni cosa che facciamo o diciamo, che risplenda la sua gloria. Dio vi benedica. Chiniamo il capo solo un momento ora. Signore Gesù, il grande pastore del gregge, sono così contento, Signore, che Tu mi abbia mostrato il sentiero della vita. E sono così contento di percorrere questa grande vecchia strada maestra. Sono così grato che le mie braccia si uniscono a questi fratelli oggi, mentre ci troviamo di fianco alla strada maestra, gridando con la nostra voce. E tutti i talenti che Tu ci hai donato per quella massa di umanità morente lì fuori per cui sei morto. Signore, aiutaci, vuoi per favore? Che ognuna delle nostre vite possa essere un albero o qualcosa che porterà una tale convinzione al peccatore e all'incredulo affinché le persone possano vedere la via del Signore ed entrare nelle gioie del Signore. Concedilo, Padre, benedicici nei nostri deboli sforzi insieme. Ti ringraziamo per questo meraviglioso momento di comunione, questa grande colazione. E Padre, sentiamo di avere proprio la nostra anima e il nostro corpo vengono nutriti dalla bontà di Dio. Rimani con noi ora mentre andiamo oltre per andare in altre riunioni e rimani con noi stasera e possa essere fatto qualcosa che farà sì che i peccatori vengano subito all'altare per essere salvati, che i malati possano essere guariti e quelli senza lo Spirito Santo possano essere battezzati nel corpo di Cristo. Concedilo, Signore. Ci affidiamo a Te, prendiamo le nostre preghiere, la nostra fede e le mettiamo insieme, le poniamo sul Tuo altare e le inviamo a Te, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, accoglici. Amen. Dio vi benedica, fratelli miei, e immagino ora che uno dei fratelli verrà per congedare la chiesa o la congregazione formalmente, come dovrebbe essere. E mentre stanno decidendo chi viene, voglio dire, ringraziarvi per la vostra bella partecipazione e mi dispiace di avervi tenuti qui fino a proprio mezzogiorno, quasi le 11:05 qui per il mio orologio. E potrei sedermi e parlarvi delle grandi cose che ho visto accadere, il Signore operare nei campi di missione, cose di grandi, grandi cose. Non abbiate mai paura, ricordate solo, Dio ha promesso, Dio deve mantenere la sua promessa, deve proprio mantenere la sua promessa. Dio vi benedica ora, fratello Borders.